When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ok, allora siamo di nuovo qua, grazie a tutti e questa volta parleremo di fantascienza contemporanea cinese e cerchiamo purtroppo di essere molto brevi perché il tempo è poco e ringrazio Giulia Iannuzzi per l'intervento che sta per fare, io adesso farò da valletto e poi dopo farò il mio intervento, grazie.
Allora io...
mettiti pure lì,
sì, no, mi piace i piedi, sì, sì. Vicendevolmente io devo ringraziare Francesco Verso e rendergli onore per l'organizzazione di questo panel. Ho aderito molto molto volentieri e è una cosa un po' di rito, ma nel mio caso sincera e sentita, ringraziare l'organizzazione del festival che sto godendo dalla sua prima edizione. Mi fa molto piacere avere questa occasione milanese. Per me più facilmente raggiungibile di altre precedenti romagnole che in effetti per me erano un po' proibitive, ma entro subito in argomento. Io vi cercherò di disegnare un po' il background, il panorama, il retroterra storico-culturale e credo che Francesco vi riprenderà esattamente dove io vi lascerò arrivando sicuramente all'oggi e al domani. Grazie. Sì, possiamo saltare la copertina, andiamo subito alla prima. Ecco, la prima cosa che mi piaceva sottolineare, ricordare, è il fatto che questa indubbia accensione di interesse nei confronti della fantascienza cinese nel panorama degli science fiction studies anglofoni, diciamo, e di recente anche in Italia, grazie al lavoro di Future Fiction, è qualcosa di estremamente nuovo, se guardiamo alla storia dei rapporti sino-occidentali di lungo periodo, qualcosa di estremamente recente e che sta subendo un'accelerazione anche molto significativa. Io in questa slide vi ho messo alcune note significative su quello che può essere, credo, considerata la principale svolta in questi rapporti sino-occidentali nel Novecento, quindi nel secondo Novecento, a partire dagli anni 90, con un nuovo tipo di apertura internazionale in campo culturale che evidentemente fa il paio con una nuova tendenza liberalizzatrice sul piano economico, ma se noi guardassimo un po' quello che succede prima di questo, forse sapete che in epoca moderna la conoscenza europea della Cina è stato qualcosa che si è sviluppato relativamente tardi rispetto ad altre aree. I primi dizionari, vocabolari cinese, lingue occidentali, datano già fine 7, primo 800, quindi è qualcosa che arriva molto molto in là nel tempo, non solo per un problema di barriera linguistica, evidentemente c'è un problema di comunicabilità, di transfer culturale più ampio rispetto a tanti elementi del mondo cinese. Non a caso l'ultimissimo libro uscito proprio da pochi giorni o settimane di uno dei maggiori esperti di rapporti sino-occidentali in epoca moderna che abbiamo in Italia, Guido Battista, si intitola Enigma Cina, a sottolineare un po' un'imperscrutabilità della Cina vista dall'Occidente. Vi passo poi il link dove scaricarlo gratuitamente se vi interessa magari approfondire. Io ora vado avanti rapidamente per ricordare che quando parliamo di letteratura cinese, ricezione della letteratura cinese in Occidente, possiamo riferirci ovviamente non solo a quanto viene prodotto nella Repubblica Popolare Cinese, ma anche in altre aree dove il cinese rappresenta la prima lingua, e ovviamente nell'ambito della Cina diasporica, cioè dei cinesi che non vivono più in Cina, che sono usciti dalla Cina. Il caso del Nobel Agao Xijian è forse quello che più, diciamo, può epitomizzare, ecco, simboleggiare in un aneddoto anche qualcosa che ha acceso l'attenzione occidentale in maniera particolarmente marcata, vistosa. Andiamo ancora rapidamente in modo che poi Francesco abbia tutto il tempo e ci sia un tempo adeguato anche per l'eventuale interazione che vorrete, no, per seguire quegli spunti di riflessione che vi sono sembrati più interessanti. Qualche brevissima nota sul mercato editoriale cinese contemporaneo, che non è scontato mettere insieme, perché le fonti non sono prive di problemi di reperibilità, per dire così. In Cina c'è stata una parziale liberalizzazione dell'editoria dagli anni 2010, ma comunque le aziende cinesi non possono rispondere a questionari provenienti da chiunque in maniera, diciamo, libera, tanto più che ufficialmente l'editoria in Cina è ancora solo editoria di Stato, editoria pubblica. Poi esistono delle cultural agencies cosiddette che possono acquisire degli ISBN, esatto, dalle aziende a controllo statale, ma in questo modo il flusso di ciò che può essere pubblicato è strettamente controllato, regolamentato. Francesco sta sicuramente meglio.
No, perché mi hanno raccontato che avere un ISBN in Cina è una cosa. Sì. Solamente pochi eletti riescono ad avere un ISBN, cose che da noi.
Ma infatti, relativamente a un paese che sul mercato librario, così come su qualunque altro mercato, è virtualmente il bacino singolo territorialmente più esteso del pianeta, il numero di titoli pubblicati all'anno, 450.000 titoli, non è proporzionato con lo stesso tipo di proporzionalità che trovate nell'Italia o negli Stati Uniti. Se guardate i titoli pro capite, in Cina sono evidentemente più bassi. Mi interessava in ambito di scambio culturale e internazionale sottolineare come in Cina la percentuale dei libri tradotti sia relativamente contenuta, perché 15.000 secondo gli ultimi dati disponibili non sono moltissimi rispetto al totale, ma credo che la percentuale si avvicini un po' a quello che si trova negli Stati Uniti, no? Cioè una percentuale di traduzioni in libreria abbastanza bassa, anche se il posizionamento della letteratura tradotta nelle classifiche di vendita invece mostra esattamente delle performance abbastanza interessanti. Non mi soffermo su questo perché mi preme solo, prima di lasciare questa slide, ricordare come sul mercato cinese la letteratura di finzione costituisca una percentuale delle vendite relativamente bassa, ma all'interno della letteratura di finzione opere chiaramente pubblicate come fantascienza o in qualche modo riconducibili alla fantascienza si piazzino in qualche caso estremamente bene. Liu Cixin, che in Europa è conosciuto non so come mai con la pronuncia americanizzata di Liu Cixin, Tre Corpi, in Cina nel 2015 era il nono titolo più venduto nella fiction, un po' come se da noi il nono titolo in classifica fosse
7 milioni di copie.
Un Camilleri o un Carofiglio scrivessero fantascienza. Gli ultimi dati di Open Book, che è un po' il principale raggranellatore di informazioni sul mercato cinese, per la classifica dei bestseller 2017 io ho notato un titolo di Liu Tong, che in italiano potrebbe suonare qualcosa come ti aspetterò nel futuro, è il secondo titolo più venduto in Cina nella fiction nel 2017, non è strettamente fantascientifico, ma ci sono degli elementi un po' come se da noi fosse una Voledo, certo. Una cosa per fare un paragone così. Procederei, sì, ecco, la ricezione della fantascienza cinese fuori dai confini linguistico-geografici della Repubblica Popolare ha visto negli ultimissimi anni un'attenzione crescente molto significativa nel mondo anglofono, sia in termini di traduzioni, che sono evidentemente il primo tassello sine qua non si può costruire poi un'attenzione critica da parte di una, diciamo, di un'accademia e di una scholarship in cui normalmente il cinese non fa parte delle seconde lingue parlate, ok? Quindi traduzioni, qualche premio internazionale significativo e poi evidentemente gli studi possono lavorare su questo, studi prodotti anche da scholars che non conoscono la lingua cinese. Nel titolo del mio intervento, quel punto di domanda tra parentesi verso una fantascienza globale, con una domanda sottintesa, sta nel fatto che io credo, ma penso chiunque si interessi un po' di fantascienza da altre aree, credo che non basti poi per parlare di una fantascienza globale avere delle traduzioni, che sono la prima precondizione per conoscere altre tradizioni letterarie. Non basti avere delle pure meritorie ed essenziali ricognizioni critiche che prendono comunque come mattone fondamentale della nostra conoscenza l'entità geografico-politica e la giustappongono ad altre differenti, quindi una storia su base nazionale, per dir così. Se vogliamo costruire un discorso critico in prospettiva autenticamente globale, bisogna che su questo noi costruiamo delle reti di relazioni, di attenzioni, di rapporti più stabili e più univoche, diciamo così. Ma procediamo. Non vi parlo a lungo del mercato italiano perché chiunque sia seduto qui, io credo, sappia benissimo che in Italia una percentuale molto significativa della letteratura contemporanea che esce in libreria ogni anno è tradotta, ma forse è... sì, questa è meglio, lasciami un secondo, sì. le torte.
Ah, le torte,
grazie. Tutti voi avrete, guardando lo scaffale di una libreria qualunque sotto fantascienza o anche sotto narrativa generale, vi sarete resi conto come l'inglese sia la lingua fonte principale da cui viene tradotta la gran parte di ciò che viene tradotto, lasciando poi alle lingue fonte che seguono delle percentuali molto, molto più risicate. il 2% che ho evidenziato, quella fettina turchese che esce fuori, è il 2% di tutte le traduzioni, di tutte le lingue, tolto l'inglese e le altre principali, no? Francese, tedesco, spagnolo, quindi le traduzioni dal cinese stanno in una... quindi vado io, ancora, saltiamo, ok.
Qui?
Sì, io credo che quello di cui Francesco vi parlerà tra poco sia la terza fase di un movimento di avvicinamento che parte da esperienze che usano l'inglese come lingua veicolare, quindi come lingua ponte, non traducendo direttamente dal cinese, ma traducendo la traduzione inglese del cinese, e nella fattispecie L'onda misteriosa è proprio traduzione di un'antologia allestita all'estero, quindi anche il lavoro di scouting era stato fatto nel mondo anglofono, passando per Qigong, che Andolfatto traduce attingendo a una principale rivista, un po' come se da noi si facesse un'antologia degli autori italiani in Urania, arriviamo con questo poi all'esperienza di Future Fiction, che assume su di sé l'iniziativa culturale di andare a cercare i suoi autori.
Torna indietro un secondo.
Ok, siccome di Future Fiction parla Francesco adesso, io però ci tenevo a mettervi a disposizione dei pensieri un po' più approfonditi sulle antologie di Francesco e altro che mi è capitato di scrivere e pubblicare negli ultimissimi anni o mesi. A questa URL con questa password potete scaricare gratuitamente quello che non ho potuto dirvi per oggi. Vi ringrazio dell'attenzione, paziente.
Grazie.
Ninjing, Serenity.
Posto?
Compianta.
Preso tutto? Ok. Allora, grazie Giulia. Io ho avuto la fortuna di intercettare questo movimento, questo fenomeno della fantascienza cinese già tre anni e mezzo fa, e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché effettivamente è una ventata di freschezza e di novità, che guardando sempre da una parte ci siamo scordati di guardare il resto del mondo. La Cina oggi è un enorme esperimento socio-economico sul futuro, e qui ho semplicemente messo quattro punti che la avvicinano a un luogo fantascientifico, cioè l'interconnessione. E la Cina di Panda in realtà è la più grande installazione di pannelli solari al mondo, e sono un paese che non si è tirato indietro diciamo, sui cambiamenti climatici, quindi stanno investendo parecchio sulle tecnologie alternative. E ultima cosa, la One Road One Belt Initiative, dove appunto stanno cercando di costruire questa nuova via della seta che dovrebbe collegare Xi'an a Mosca e poi all'Europa, e quindi mega progetti. In una convention di fantascienza, credo fosse la Worldcon di Helsinki, lo scrittore Ian Watson disse che il governo cinese è l'unico che può fare questo tipo di progetti nel futuro, perché non ha bisogno di occuparsi della politica di breve periodo, cioè non ha bisogno di essere rieletto. E quindi è l'unico, paradossalmente, che l'ha toccata pianissimo, dicendo che non avendo quel tipo di problema, però è l'unica speranza che abbiamo che qualcuno indirizzi il futuro verso qualche tipo di scenario. Quindi cambiamenti climatici, chi lo può fare? Negli Stati Uniti non lo so se sono così interessati in questo momento. E quindi, strano, ma forse è vero. Non vi faccio la storia della fantascienza cinese, vi dico soltanto che è divisa, diciamo, in tre periodi. Ovviamente parte da un'idea di ottimismo verso il futuro, l'influenza sovietica è stata forte in quel periodo, e quindi la fantascienza era pedagogica, okay? Doveva insegnare tecnologia e innovazione alle nuove generazioni. Poi l'età della riforma, ovviamente la fantascienza è stata tacciata di contaminare la società e quindi era bandita, ed è ricomparsa in una forma nuova, quella che oggi viene chiamata New Wave, la generazione Ballinghó, cioè gli scrittori di fantascienza nati dopo il 1990. E ci sono alcune definizioni, cioè questo esercito solitario nascosto, una definizione del professor Song Mingwei, per cui la fantascienza sarebbe quella cosa che non si vede ma che oggi c'è in Cina, che tratta di utopia e distopia allo stesso tempo. Rappresentazione dell'invisibile. Oggi chi vuole in qualche modo capire che cosa succede in Cina non può leggere la letteratura mainstream, che magari è ancora ancorata a scenari agresti, bucolici per modo di dire, o comunque la campagna, diciamo, cinese, no? Un miliardo di persone vivono in città e quindi quella è la realtà. E quindi la fantascienza, attraverso l'allegoria e la metafora, è l'unica che bypassa in qualche modo i temi sensibili della censura e parla della Cina contemporanea. Gli autori più importanti sono questi, ovviamente Liu Cixin l'avete sentito probabilmente tramite Il problema dei tre corpi, Wang Jingkang e Han Song. Mi preme soprattutto parlare di Han Song, che viene considerato il Kafka cinese, quindi un autore che è stato in qualche modo costretto a cambiare il modo in cui scrive per non essere intercettato dalla censura, è diventato estremamente criptico, e scrive quasi per elusione, scrive per sottrazione, proprio per cercare di aggirare questi problemi legati ai temi che tratta. La nuova generazione è Chen Chufan, che ho invitato quest'anno in Italia, e verrà in Italia per un tour che toccherà Pisa Book Festival, Ca' Foscari a Venezia, Bologna, Book City a Milano e poi Napoli e Roma. Xia Jia, che è venuta l'anno scorso, lei è un'autrice molto interessante e la sua è definita porridge science fiction, cioè una fantascienza molto blanda, molto annacquata, che però tratta spesso temi che hanno a che fare con la tradizione, il confucianesimo, rivisti in ottica moderna, ovviamente postumana a volte anche. Hao Jingfang probabilmente l'avete sentita, ha vinto il Nebula qualche anno fa. Altre autrici sono nelle antologie, ma devo andare molto velocemente altrimenti non abbiamo tempo, perché mi preme farvi anche qui un excursus di quello che c'è disponibile. L'onda misteriosa e Qigong, che sono già state menzionate. The Apex Book of World Science Fiction, a cura di Lavi Didar, ci sono alcuni racconti anche lì di Han Song e Yan Ping. Invisible Planets, che è stata pubblicata e editata a cura di Ken Liu per Edo Zeus. Nebula e Sinosfera, che abbiamo fatto noi, e Touchable Unreality, anche a cura di questa cura di Neil Clark per Storycom. Queste sono in inglese, alcune cose le trovate qui in inglese, quindi Clark's World, Lightspeed, Apex, Zui, Science Fiction World, Paper Republic e Renditions. E poi vi voglio parlare un po' di quello che è la fantascienza lì, cioè voi qui siete abituati, se frequentate strani mondi da alcuni anni, a questo tipo di scenario. In Cina le cose sono ben più grandi. Sono stato a Chengdu l'anno scorso e nell'ordine si sono presentati il sindaco di Chengdu, 8 milioni di abitanti, il rettore dell'Università del Sichuan, che è la regione, e un funzionario del Partito Comunista Cinese. Hanno detto che loro credono nella fantascienza come ponte tra il presente e il futuro, in quanto lo stesso Partito Comunista Cinese vuole passare dal made in China al created in China. Non vogliono più comprare copyright, vogliono esportare narrazione, soft power, storie, storytelling e tutto quello che concerne. Quindi le convention sono frequentate da persone che hanno dai 18 ai 30 anni, con un'energia e un entusiasmo pazzesco. La maggior parte di queste sono donne e lettrici, che, a parte il numero dei libri, ma la maggior parte della roba viene letta online. Quindi, per darvi una misura, Science Fiction World, che è la rivista più importante, quella che potrebbe essere Fantasy and Science Fiction, la rivista Fantasy Science Fiction tira 30.000 copie in questo momento in America, Science Fiction World tira 400.000 copie al mese con un raddoppio sul digitale e gente che se la passa. Per il fantasy i numeri raddoppiano ancora, quindi una rivista di fantasy, la più popolare, tira circa 1 milione di copie al mese. Okay? Quindi, ed è piccolo, abbiamo detto, è il 12% di tutto quello che è il pubblicato. E diciamo che nel mio piccolo cerco di contribuire a che queste storie possano essere lette, possano essere promosse, conosciute, perché credo effettivamente che ci sia del buono, e tutti quelli che dicono che la fantascienza è morta, dico sempre giratevi verso Oriente e vedrete che la fantascienza è ben viva. Semplicemente la fantascienza si innesta su dei paesi in cui, cioè si innesta in tutti i paesi, e in alcuni paesi dove la società è in decadenza, come l'Occidente, vive un periodo di crisi, di decadenza, mentre in paesi dove la crescita economica, l'aspettativa, diciamo, verso il futuro, le prospettive delle nuove generazioni sono buone, sono in qualche modo positive, ecco che la fantascienza intercetta non sempre il solito post-apocalittico e distopico, ma anche qualche altra cosa che ha a che fare con, non dico visioni utopistiche, ma perlomeno delle visioni non così pessimiste, insomma. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto Nebula e Sinosfera. Nebula è stato un progetto molto ardito, non avevamo ancora i fondi per tradurlo tutto dal cinese, per cui soltanto un racconto è stato tradotto dal cinese, il resto è stato tradotto passando dall'inglese di Ken Liu. Sinosfera invece è stato tradotto tutto dal cinese grazie al contributo di Storycom, che è un'azienda cinese specializzata nella promozione della fantascienza in tutte le sue forme, scritto, audio, videogiochi e comics, e al supporto dell'Istituto Confucio di Pisa e dell'Istituto Confucio di Milano, che hanno acquistato delle copie e ci hanno aiutato a pagare le traduttrici e i traduttori. In più, accanto a quello, abbiamo appena fatto uscire Ken Liu, tradotto alcuni racconti. Ken Liu è diciamo il gatekeeper, in qualche modo è colui che sta promuovendo e che sta lì a produrre una marea di traduzioni. Proprio per cercare di portare anche la sua narrativa. Lui scrive in inglese, essendo nato in Cina ma vissuto dai 6 anni in poi negli Stati Uniti, eccezionale, ha vinto tutti i premi di narrativa breve, gli americani lo invidiano tantissimo perché dopo Ken Liu è nulla, non vincono più niente. E Chen Chufan abbiamo pubblicato tra il 2015 e il 2017 un po' di racconti, ma li abbiamo raccolti e faremo anche l'edizione cartacea per la sua visita in Italia tra un mese. E Xia Jia lo stesso, faremo un'edizione cartacea tra 1 o 2 mesi. Va bene, non mi addentro, lascio un po' di spazio per eventuali domande perché credo che siamo già fuori. Vai. Velocissimi, perché
allora, è stato detto che alcuni autori usano le allegorie per poter bypassare fondamentalmente la censura cinese, che insomma il governo cinese non è proprio il massimo sui diritti civili.
No, 30 minuti.
No, dovrebbe essere un... cioè, è tra 30 minuti la prossima.
Sicuri?
Sì.
Poi si riesce.
Cominciamo la gara.
Adesso la
facciamo. Cominciamo questa mezz'ora.
Perché 30 minuti sono le presentazioni letterarie, questa è un po' più.
Beh, allora mi siedo. Possiamo. Allora, non ti faccio fare la domanda. Tu vogliamo allungarci un po' su qualche altra cosa? Abbiamo mezz'ora. Lo sapevo, scusa.
Di quello che il pubblico
va bene.
Ci stima.
Allora, io penso che sì, penso che in realtà una mezz'ora di question and answer sia più figo, perché credo che ci saranno tantissime domande. Quindi vai.
Si erano alzate già 3-4.
E dicevo, no, prima appunto si è parlato dell'utilizzo dell'allegoria per bypassare la censura cinese, no? E volevo capire. Allora,
scusate, non si sente.
Sì, ma poi ripeto io la domanda, l'uso dell'allegoria per bypassare la censura cinese.
Volevo sapere, ma il governo cinese è semplicemente stupido che non riesce a capire i sottotesti degli scrittori? Oppure no, oppure chiude un occhio su questo? Perché.
Ah, secondo. Ora, però, il problema è se tu. Allora, io di fatto l'idea è questa. Almeno io me la sono fatta, poi magari sbagliata la mia idea. Cioè, di fatto loro non vogliono che tu, detta brutalmente, sputi nel piatto in cui mangi. Ok? Quindi di fatto loro stanno investendo tanto, non parlo soltanto della fantascienza. Ah, questa, il governo cinese ha, secondo me, un atteggiamento un po' paternalistico, no? Per cui ti dice quello che devi fare e se non lo segui, magari ti danno un avvertimento. No, però ovviamente è un problema. E quindi non è che non riescono a intercettare, è un po', non riescono neanche a controllarlo. Per cui c'è questo tentativo di arginare questa cosa, hanno un'impostazione un po' vetusta, no? Un'impostazione un po' sovietica, no? Di controllo, il controllo degli ISBN, non rilasciano gli ISBN a nessuno, chi ha un ISBN deve essere parte del partito, cioè il Science Fiction World è posseduta dal Partito Comunista Cinese, è come, non so, una rivista di Urania fosse, non so,
il PC, senza la camera.
Capito? Così è, però loro dall'altra parte, quello che ti posso dire io, hanno organizzato una convention di fantascienza, l'organizzatore è andato lì dal funzionario e ha detto: noi avremo bisogno di 400.000 euro per organizzare questa cosa, e lui ha detto: no, facciamo 800 perché è importante. Allora, ovviamente, certo, se uno ti dà quei soldi poi non vuole che tu lo critichi aspramente, no? E quindi un po' questo
Però penso anche che la fantascienza dovrebbe essere anche un modo per forse anche andare un po' contro il potere, no? Essere un po' anarchica, no?
Cioè, posso, Francesco, posso aggiungere qualcosa? Mi sentite? Sì. Ho letto di recente uno studio molto bello, di cui posso mettere il link poi su quella bacheca virtuale, in modo che possiate, se volete, leggerlo di prima mano. Un gruppo di ricercatori basati in America ha fatto un esperimento pubblicando dei post su materie sensibili su social network cinesi, nella Repubblica Popolare Cinese, per capire come funzionasse di fatto, verso quali argomenti, con quali modalità funzionasse effettivamente la censura in una maniera, diciamo, controllata con criteri da laboratorio, perché creavano i post appositamente. Il principale ritrovamento che hanno proposto nell'articolo sta nel fatto che, contrariamente a quello che immaginiamo istintivamente quando pensiamo alla censura, non era tanto l'operazione di cancellazione dei contenuti scomodi, non era diretta primariamente a contenuti scomodi di per sé dal punto di vista politico, ideologico, o che di per sé presentavano posizioni antisociali, tendeva a concentrarsi piuttosto in quelle situazioni dove era prevedibile una forma di organizzazione sociale in senso antagonistico.
Quindi non dire un pensiero dissonante, ma dimostrare di voler rompere il sistema.
Lì dove c'era il potenziale affinché si creasse un movimento organizzato, la censura tendeva a intervenire più tempestivamente e profondamente che laddove un contenuto analogo era proposto slegato da un quadro potenzialmente organizzato. Se volete, magari per fare le domande, usare...
Ah sì, grazie.
Lo accendi con un tasto di lato.
Ok, no, una domanda molto semplice, cioè se sono diffusi i formati ebook, se si legge molto sul cellulare, eccetera, e rispetto al libro, cioè com'è quindi il rapporto tra il cartaceo e il digitale?
I numeri non li ho, perché puoi immaginare che esista un enorme numero di lettori così un po' pirati, un po' illegali. Però quello che posso dire di bello è che, stando sulla metropolitana di Pechino e vedere tutte queste persone piegate sugli schermi, sui famosi Black Mirror, leggevano. Ora, alcuni ovviamente giocavano, però c'era anche chi leggeva, e quindi questo schermo non è soltanto distrazione, ma tanta gente si informava e leggeva ebook proprio sul digitale. Quello che so io è che tantissimi autori partono addirittura dalla scrittura online. Ci sono immensi forum di discussione, sia Chen Chufan che Zhang Ran sono venuti proprio da lì, hanno testato le loro storie sul pubblico online e poi sono passati al cartaceo. Duban Press ha un enorme sito dove fa dei contest online e raccoglie migliaia di autori e poi li fa in qualche modo testare da centinaia di migliaia di lettori che hanno.
Non siamo dati tipo in America il digitale che copre il 20% del mercato editoriale, qui non si sa.
No, non ho questi dati.
Scusa Francesco, una parola soltanto perché sì, ci sono da tante, cioè 10 anni che vado in Cina, che in Cina non esistono i giornali, i giornali sono pochissimi, la carta costa moltissimo, il governo cinese gestisce 1.600.000.000 di persone, in Cina il wifi è gratuito ovunque, sulla metro c'è il wifi, sul treno c'è il wifi, sull'autobus c'è il wifi. Quindi la connessione è sempre disponibile, sempre gratuita. E quindi il cinese è passato dalla carta al cellulare smartphone di ultima generazione, quindi non ha bisogno del libro. Non l'ha mai avuto, non sa neanche come gestirlo nel 99% dei casi. In Cina c'è un problema di cultura della lettura. C'è un cinese che sa 600 ideogrammi, è una persona estremamente colta. Tenete conto che la lingua cinese ha 9.000-10.000 ideogrammi, quindi c'è un limite proprio fisico all'accesso alla parola scritta che il telefono, cioè che la connessione digitale ha eliminato.
Aggiungo solo un dato aneddotico, poi magari le metto sulla bacheca lo studio commissionato dalla Fiera del Libro di Francoforte che dava su questo dei dati di fatturato precisi. Ma se non ricordo male, in sostanza il fatturato della letteratura venduta in formato elettronico in Cina è più alto del mondo in senso proporzionale rispetto al mercato generale. Non le cito la cifra perché non voglio citarla a sbagliata memoria, ma poi le metto il documento online.
Io ho letto alcuni lavori tradotti online e ho notato che però c'è anche molto una tendenza, almeno in questo periodo, nel unire il fantasy alla fantascienza, almeno per la letteratura cinese sto parlando, in cui appunto c'è il protagonista, c'è la società che si basa sull'idea di aumentare il proprio quantità di energia, il proprio potenziale energetico al fine di raggiungere uno stato di immortalità, ma questo sistema invece che essere creato nel passato, in un ambiente puramente fantasy, comincia a essere creato in un ambiente tecnologicamente avanzato, con anche appunto accesso a nuovi pianeti, addirittura realtà parallele. Volevo chiedere in che modo questo può influenzare il panorama generale della cultura fantascientifica, se in modo significativo piuttosto che in un modo minore.
Io spero di no, spero che sia zero, perché a parte che non mi interesso di fantasy, per cui non saprei neanche di quale libro hai citato, però esopianeti, universi parallel, io mi interesso di fantascienza cosiddetta mondana, cioè futuro prossimo ambientato sulla Terra. Credo nel valore trasformativo della fantascienza all'interno della società e politico, quindi mi occupo più di quella. È vero che esiste ovviamente tutta una sconfinata tradizione di folklore, Xia Jia fa queste cose, utilizza tradizioni, usi e costumi della Cina in senso un po' fantascientifico, però si appoggia anche spesso al fantasy. E anche un altro scrittore, si chiama Fei Dao, scrive di fantasy, infatti non riesco a pubblicarlo, però esiste ovviamente. Quello che ti posso dire è che il fantasy è sempre in doppia cifra rispetto alla fantascienza, quindi c'è tutto il Wuxia, tutte queste tendenze che sono molto popolari. Io mi occupo dell'altro lato oscuro della...
Grazie. Ma io esprimo grande apprezzamento per tutte le domande, mi sembra che siano, cioè vanno a toccare i tasti veramente. Per l'ultima che lei ha fatto la apprezzo tantissimo, esprimo anch'io su questo un'opinione. Secondo me il problema di come all'interno di una fantascienza, che nella parte scienza del binomio e nella fattispecie nella concezione occidentale di tecnoscienza ha la sua cifra distintiva, e dall'altra parte tradizioni come Francesco giustamente faceva riferimento, tradizioni di fantastico lontane da quelle europee, continentali e atlantiche. Ecco, il problema di questa interazione è sicuramente uno, secondo me, dei più interessanti di cui ci si può occupare oggi, nel momento in cui un numero crescente di traduzioni rendono disponibili anche a chi non parla lingue cosiddette minoritarie, ma è un eufemismo, e quindi non può leggere, non può avere accesso diretto a queste tradizioni letterarie differenti. Io non so se nell'elemento, per anche applicare l'etichetta di fantasy, in questo caso è già un'operazione ermeneutica operata da un punto di vista formatosi in Occidente, no? Quindi se ci si vuole occupare poi delle tradizioni magari folcloristiche o fantastiche in altre aree linguistiche, ha scritto delle pagine molto interessanti su questo, più sul fronte giapponese, Massimo Sumaré, che è un grande traduttore. Credo però, ecco, non so dare un pronostico sul fatto che l'arrivo di queste traduzioni sui nostri mercati, di queste conoscenze nei nostri studi, sposti il baricentro di come noi intendiamo la fantascienza. Non saprei pronosticare se questo potrebbe avvenire, se sì, in che direzione. Sicuramente rappresenta una sfida alla maniera in cui il canone fantascientifico è stato costruito sino ad oggi, cioè largamente basato su una rosa di opere prodotte nel mondo anglofono, se non altro usate come pietra di paragone rispetto alla quale tutte le altre tradizioni o produzioni nazionali linguistiche, inclusa quella italiana, vengono diciamo commisurate, no? Come una cartina di tornasole di cui non si può fare a meno. Questo credo che potrebbe, ha già cominciato a cambiare, sì.
Quindi aspettatevi il trono di spade cinese.
Grazie. 56
stagioni. Prego.
Riallacciandomi al discorso della fantascienza, come andare contro il governo, farlo in maniera sotterranea, esiste invece un uso propagandistico della fantascienza in Cina? Cioè, visto che comunque la Cina ha imparato su tutti i media ad avere anche un atteggiamento molto di promozione del suo modo di essere, esiste una letteratura di regime, pare sempre brutto a dirlo, ma comunque che proponga il modello cinese in maniera magari utopica, o comunque vedendone l'evoluzione come l'evoluzione corretta della società, eccetera eccetera?
No, credo di sì. Ti potrei fare alcuni esempi, almeno di quelli che ho letto io. Secondo me l'estate di Tong Tong, dove c'è una relazione quasi confuciana di rapporto intergenerazionale tra una vecchia generazione, un anziano, un padre e una bambina, e incarna proprio, secondo me, un aspetto di auspicio di come dovrebbe essere l'interazione, proprio quasi a livello pedagogico. Ed è spesso, come dicevo prima, c'è questa vena sovietica, una vena sovietica di tipo pedagogico, di tipo noi dovremmo cercare di lavorare per il bene comune. E non vedo niente di male in questo, se appunto la propaganda promuove buoni valori e comunque aiuta, credo che sia che possa esserci spazio anche per questa. E tra l'altro la propaganda la fanno un po' tutti, quando guardi un film di Hollywood, qualunque cosa. Però ecco, quando vengono promossi questi uso della scienza, alfabetizzazione, pensate che a Shenzhen ha aperto un centro per l'immaginazione e la scienza, dove accanto alle università scientifiche vengono create facoltà umanitarie, umanistiche, perché si vuole creare una generazione di scrittori, quindi c'è proprio un'impostazione. Questa è propaganda, boh, non lo so, però da noi una facoltà di fantascienza a me piacerebbe. Non so voi quanti andrebbero, ma io l'avrei frequentata molto volentieri.
Sì, io devo concordare assolutamente con Francesco e aggiungere diciamo, sviluppare la sua, il suo riferimento al prodotto hollywoodiano, aggiungendo che per me anche nel caso degli scrittori cinesi contemporanei le due istanze non sono mutuamente escludenti, sì. Cioè si può avere la proposta di visioni programmatiche che nella collettività trovano il loro orizzonte di motivazione, unitamente a invece delle ansie che anche al rapporto tra società e individuo guardano per trovare il loro lievito. D'altronde mi sembra, se guardiamo un po' quello che è stata, o almeno quello che oggi conosciamo della storia della fantascienza cinese, che ci sia stato dal primo Novecento agli anni 2010 un movimento un po' a fisarmonica di espansione e contrazione, e i momenti di espansione siano spesso coincisi con momenti in cui l'apparato politico statuale investiva sull'educazione tecnico-scientifica e magari sulla fantascienza come pendant immaginativo di questa educazione, e i momenti invece di contrazione, i momenti in cui l'autorità politica ha voluto invece vedere nella fantascienza un'interpretazione eretica della vera scienza, che in un contesto comunista è evidentemente marxista. La prima scienza è il marxismo. Su questo ha fatto un saggio che è imprescindibile per chiunque voglia accostarsi alla fantascienza guardando dall'Occidente, Wang, nel numero di Science Fiction Studies monografico, mi pare del 2013, ha ricostruito un po' la storia della fantascienza cinese sul lungo periodo, arrivando come conclusione a una molto interessante considerazione, cioè che lei vedeva come elemento che ha accomunato queste varie espressioni della fantascienza cinese attraverso gli anni l'elemento dell'inquietudine relativamente al futuro della propria cultura, proprio a partire, diciamo, che affonda un'inquietudine che affonda le sue radici in quel tardo 700-800 in cui la dimensione cinese viene in qualche modo forzata ad aprirsi alle potenze occidentali e poi diciamo prende il corso che conosciamo nel Novecento, e quindi diciamo l'inquietudine per capire che cosa potrebbe esserne, no, della tradizione, del quid di cinesità, della cultura cinese. Domande più che risposte.
Ok. Altre domande?
Cosa volevo dire? Osservazione. Il racconto etere.
Sì.
Di chi è? Di?
Jan Ran.
Quello, per esempio, possiamo rassicurare tutti, è un racconto politico. Sì. È un racconto politico molto critico verso il potere, molto moderno, molto condivisibile anche in altre nazioni, e mi sembra che insomma stiano facendo la loro parte, ecco, da questo punto di vista.
Sì, spiego brevemente, è un racconto dove il protagonista entra in contatto con una società segreta che non parla, ma usa il linguaggio dei muti per comunicare concetti che sono proibiti e vietati.
Poi c'è una manifestazione, cioè.
Sì, insomma, non faccio.
Diciamo, uno dei racconti più belli.
E fammelo vendere sto racconto. Marco, sì.
Ecco, volevo chiedere, io leggendo Il problema dei tre corpi mi sono stupito nel trovare all'interno del romanzo un capitolo di quello che noi chiameremo infodump, cioè con un certo punto c'è un capitolo in cui viene data una spiegazione, si sono formate queste fazioni, è successo questo e l'altro, che non fa parte della narrazione, in un romanzo che altrimenti segue dei concetti molto, molto simili a quelli del romanzo americano, per certi versi come struttura. Alla fine del libro c'è la nota di Ken Liu che spiega che lui per certe cose ha mantenuto la modalità di narrazione originale, cioè per certe altre invece ha cercato di adattare al pubblico americano la modalità di narrazione. Quanto è profonda la differenza che c'è tra la modalità di narrazione di uno scrittore cinese e quella a cui noi siamo abituati? Quanto è profondo l'adattamento che deve essere fatto per questi romanzi siano vendibili in Occidente?
Allora, il libro che hai letto, l'autore che hai letto è definito l'Arthur Clarke del cinese. Per cui, essendo un ingegnere, avendo scritto questi tre tomi molto corposi, e avendo avuto il successo che ha avuto, nessuno si è mai azzardato a editarlo. Okay. Anzi, più ne scrive, addirittura sono nate fan fiction intorno al problema dei tre corpi. Potete immaginare la proliferazione di opere ispirate a scritte di in base a. Però quello che ti posso dire io è che c'è di tutto, parliamo di una intera classe di scrittori, per cui c'è il sofisticatissimo Hansong, ci sono scrittrici più legate agli aspetti emotivi e sentimentali, Xia Jia, ci sono autrici giovanissime, secondo me c'è tutto, c'è Jian Rand, appunto, è un giornalista, Bao Xu, che è anche uno dei pochi scrittori effettivamente a tempo pieno, non è facile anche lì sopravvivere di scrittura, per cui come qua c'è veramente tanti stili diversi, i tre generali Wang Jingkang, Hansong e Liu Cixin sono un po' tradizionali, quindi sono un po' assimilabili a quello che è un po' anche viene fatto negli Stati Uniti con il paragone corretto, okay? Prima e poi via.
Okay. Volevo sapere se ti sei mai imbattuto in concetti o tematiche che sono totalmente estranee o molto poco comprensibili per il nostro lettore di fantascienza.
No, non credo. Di fatto i temi, le idee sono quelle, libertà, il superamento dei limiti, le nuove conoscenze, relazioni umane, psicologia, post-umano, cambiamenti climatici, social network, tutte queste derive. In fondo ormai la Cina non è staccata dal resto del pianeta, per cui non porta con sé delle... lo fa in maniera diversa, facevo prima un esempio, quando andate in un ristorante le portate sono sempre quelle, magari no, primo, secondo e terzo, però è il condimento, è il modo in cui viene cucinato, gli ingredienti che cambiano, però di fatto è sempre questo tipo di struttura, questi temi, poi possono variare in intensità, però i temi, le idee quelle sono. Chi mi chiede ma perché dovrei leggere, perché cosa sono di diverso, è lo stesso che c'è in qualunque libro tu vai a vedere. Se la fai questa domanda quando vedi un libro di fantascienza americana, no? Di fantascienza inglese, perché dovresti leggere quello? No, è talmente scontato che non te lo chiedi, però te lo chiedi per qualcun altro. Allora vorrei spezzare una lancia a favore di questo.
Etere non si capisce che è un racconto cinese, per esempio, mentre lo leggi.
No, è ambientato. No, però. No, potrebbe. Infatti questo dico, quello potrebbe essere un tema, però è un tema sulla libertà, libertà di espressione. Tu volevi aggiungere qualcosa sulle domande? Ma
magari faccio fare la domanda.
Okay. Non so se c'entra, se poi la fantascienza cinese sul grande schermo, se è uguale a quella scritta, o se cambia la nostra.
Tu vuoi rispondere tu o hai informazioni su questo? Io qualcosa.
Sì, troppe, sempre. Non sai cosa.
Fai sempre delle domande importanti.
Allora di quello, credo che quello che arriva sul mercato, non diciamo italiano, diciamo occidentale, cioè quello che viene quantomeno distribuito con dei sottotitoli inglesi. Credo che sia una rosa relativamente ristretta di titoli già giudicati palatabili per un pubblico abituato allo standard hollywoodiano, e quindi direi che c'è un sostrato comune abbastanza forte, che deriva però da una selezione a monte. C'è sicuramente nel grande tema delle arti marziali un elemento che contraddistingue certa produzione fantastica cinese, ma che ormai è anche entrato a far parte di un repertorio globale e non da pochi anni. Sì. Quindi questo mi permette di aggiungere una piccola osservazione che lega anche alle due domande precedenti. In effetti già oggi parlare di tradizioni completamente separate su base nazionale è già obsoleto, quantomeno nella misura in cui gli scrittori che scrivono in lingua cinese oggi sono scrittori che tendenzialmente hanno letto tutto quello che abbiamo letto noi, o insomma hanno delle enciclopedie di riferimento largamente immaginare. Sovrapponibili alle nostre, quindi da questo punto di vista il megatesto fantascientifico ha delle interessantissime variazioni territoriali ancora connotate, ma anche un sostrato, un minimo comune denominatore appunto comune già abbastanza nutrito, quindi non vedo contrapposizione, ma come diceva Francesco con la bella metafora culinaria, magari variazioni.
Scusate, ma sono dall'altra, non ho ancora l'utilità, per cui mi devono andare di là.
Prosegui tu?
No, io direi... Va bene.
Siamo perfetti. Va bene. Una domanda brevissima.
Nell'Unione Sovietica, in una esperienza contigua e diversa del Partito Comunista, il pensiero cosmista ha sviluppato una grande parte dell'immaginario di quel paese, portando alla corsa allo spazio, all'inseguimento degli Stati Uniti su questo campo, eccetera. E diciamo così, ha dato anche un profilo di utilizzo della scienza sul piano universale. La Cina nella filmografia, per esempio nel 2012, viene vista come la capacità di sfruttare la scienza per salvare addirittura tutto il genere umano davanti a una catastrofe, e diventano i costruttori delle arche. C'è qualcosa nella fantascienza cinese che assomiglia al desiderio di proiettare l'umanità in un contesto non del capitale? Cioè.
Ah, del capitale, questo no, è una domanda. No,
beh,
era una domanda breve.
Esatto, la risposta è non lo so.
Anche la risposta.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.